Buonasera, siamo arrivati al 31esimo appuntamento per adulti, in realtà sono molti di più se contiamo anche quelli per ragazzi del Festival della Mente, la serata conclusiva. Siamo molto contenti di avere con noi Federico Rampini. Nel nostro excursus nei processi creativi di arte, musica, scienza, ma anche di popoli, nazioni e di griglie che comprendono dall'economia alla sociologia, l'intervento di Rampini ci è sembrato particolarmente importante. Per cui, Federico Rampini, Made in Cindia. Grazie.
Buonasera, grazie di avermi invitato, di essere venuti così numerosi e anche di avermi affidato un tema così impegnativo qui al Festival della Mente. Io lo affronterò in modo forse non del tutto consueto rispetto alle tradizioni di questo festival, perché so che noi italiani abbiamo tendenza a considerare la creatività soprattutto nella sua dimensione umanistica, artistica, e io vorrei invece partire da un altro tipo di creatività, che è la creatività tecnico-scientifica, perché è quella su cui la sfida di Cindia oggi è più immediata, più pressante, più inquietante a volte, sicuramente più attuale. Cindia, faccio una breve parentesi introduttiva solo per chi non avesse familiarità con questa parola, è un neologismo che non ho inventato io, forse ho contribuito io a diffonderlo in Italia, ma di Cindia si parla già da molti anni negli Stati Uniti d'America. È una crasi, è la fusione di Cina e India. È nato in America prima di tutto per segnalare che dopo la Cina, di cui già gli americani si erano accorti molto prima di noi dell'emergere della Cina come nuova superpotenza globale, e a un certo punto hanno avvistato sugli schermi radar della loro economia, ma anche sugli schermi radar geostrategici, hanno avvistato l'emergere dell'India dietro la Cina, l'altra nazione più popolosa del mondo, l'altro gigante asiatico che negli ultimi anni ha messo a segno tassi di sviluppo, di crescita e una modernizzazione analoga a quella cinese. Quindi Cindia intanto è stato un modo con cui nel dibattito colto americano è entrato questo concetto che i possibili rivali erano due per l'America, non uno solo. E poi nel coniare il neologismo Cindia c'era anche l'emergere di uno possibile scenario di alleanza, di sinergia, di complementarietà, di fusione tra questi due giganti, che li rende ancora più dirompenti nel loro impatto sugli equilibri mondiali. Ecco, in Cindia, che io considero poi nel mio libro L'impero di Cindia come qualcosa, un insieme che si allarga fino a inglobare una serie di paesi satelliti che fanno parte di quell'area geografica, ma fanno parte anche della stessa dinamica di sviluppo. Abitano 3 miliardi e mezzo di persone, quindi molto più di metà dell'umanità, ed è la zona del mondo che cresce. In Cindia si laureano ogni anno 6 milioni di giovani, di cui mezzo milione solo di neolaureati in informatica. In quell'area del mondo i ricercatori nelle scienze mediche, biomediche, biologiche, biogenetiche saranno 1,5 milioni entro 3 anni, cioè il doppio che negli Stati Uniti d'America. E un fatto interessante che accadde nel 2001, quando il presidente americano George Bush, per ragioni di natura ideologico-religiosa, mise dei limiti alla ricerca sulle cellule staminali negli Stati Uniti, è che immediatamente ci fu una fuga di multinazionali farmaceutiche e biogenetiche verso l'India. Già oggi l'India è una potenza mondiale nell'industria biotecnologica, con 10.000 scienziati che lavorano in quel settore. Entro 10 anni la sua industria biogenetica creerà 1 milione di posti di lavoro solo per ricercatori. In Cina hanno dato il nome di una fata cinese che appartiene a una delle antiche leggende della mitologia cinese per battezzare il programma spaziale della Cina, con l'intenzione di mandare un cinese sulla Luna entro un decennio. E tra l'altro quello che è interessante del programma spaziale cinese, che certo non è il primo, visto che gli Stati Uniti ci sono già stati, hanno già mandato degli uomini sulla Luna, è che questa fase, per i tipi di problemi, di limiti anche, di limiti fisici con cui si sta scontrando lo sviluppo economico cinese, è una fase in cui la possibilità di colonizzare gli altri paesi assume potenzialmente altre finalità rispetto al programma spaziale della NASA degli anni 60, e cioè non è escluso che un orizzonte di questo programma sia quello della colonizzazione di altri pianeti per andare a reperire risorse naturali quando lo sviluppo economico cinese e indiano avrà esaurito le risorse naturali di questo pianeta. Ma vivendo in Cina, e tra l'altro di recente ho avuto il privilegio raro di visitare il centro spaziale cinese vicino a Pechino, che era stato sempre chiuso agli osservatori stranieri fino a un'epoca recentissima, l'equivalente del centro di Houston per la NASA, ma che in Cina, essendo tra l'altro gestito dall'esercito, essendo un programma militare, era sempre stato circondato da livelli di segretezza molto elevati. E vivendo in Cina e vedendo come loro, come anche l'opinione pubblica cinese, percepisce questo programma spaziale, e non posso fare a meno di osservare che quell'ottimismo scientifico che esisteva negli Stati Uniti negli anni 60 e che in qualche modo ci ha abbandonati noi occidentali, oggi abita in Cina. Quella visione estremamente fiduciosa di poter risolvere scientificamente i problemi, risolvere attraverso la creatività tecnologica e scientifica. Interessante tra l'altro che proprio questa espressione, questi termini, risolvere scientificamente i problemi, hanno sostituito nel linguaggio, nel gergo politico dei dirigenti comunisti cinesi, l'antica fraseologia marxista. Cioè, sempre più spesso, quando si ascolta un discorso del presidente della Repubblica Popolare Cinese Hu Jintao usa questo approccio a tutti i problemi della Cina, cioè risolveremo scientificamente i nostri problemi. Vi sarà forse accaduto nei giorni scorsi di imbattervi in una notizia ripresa anche dai quotidiani italiani che a Shanghai è partito un esperimento pilota. In alcune scuole di Shanghai hanno cambiato i manuali scolastici di storia, ridimensionando moltissimo la parte relativa al ruolo di Mao Zedong, il padre della Cina moderna, il leader della rivoluzione comunista. Lo hanno ridotto a una figura trattata in poche righe e hanno dato molto più spazio invece a tutti i grandi avvenimenti scientifici, grandi progressi tecnologici degli ultimi decenni, al punto che in questi libri di testo adottati da alcune scuole di Shanghai c'è più spazio per Bill Gates che non per Mao Zedong. E questo dice quanto la Cina oggi investa nella creatività scientifica. A tal punto che ogni anno ormai si svolgono in Cina delle fiere universitarie internazionali. Ne ho visitate alcune, è uno spettacolo impressionante perché sono moltiplicate per 100 l'affluenza a questa Festival della Mente di Sarzana. Avete l'idea di che cos'è una sola fiera universitaria a Pechino o a Shanghai o a Canton, e se ne svolgono molte all'anno. In queste fiere universitarie le migliori facoltà americane ed europee vengono in Cina per cercare di reclutare cervelli. E io questo fenomeno del tentativo delle migliori università occidentali di drenare almeno una parte dei talenti intellettuali asiatici l'avevo visto sull'altra sponda dell'Oceano Pacifico, perché prima di andare a vivere in Cina avevo vissuto per 4 anni a San Francisco, avevo anche insegnato all'Università di Berkeley a San Francisco, e passeggiare per il campus di Berkeley è come sentirsi in Asia in realtà, si è circondato di volti di giovani asiatici, i più bravi studenti che regolarmente si classificano ai primi posti nei concorsi per le borse di studio in matematica, in fisica, in biologia, in chimica, sono asiatici. Ma quello che mi colpisce ancora di più, insieme con questa concorrenza sfrenata tra le università occidentali per cercare di riuscire ad attirare giovani cinesi o anche indiani a studiare in Occidente, è che ci riescono sempre di meno. Cioè la fuga dei cervelli dall'Asia verso le grandi università americane sta rallentando, perché ormai le opportunità che offre il sistema universitario cinese, il sistema universitario indiano, sono equivalenti, se non a volte migliori, di quelle delle migliori università americane. L'immenso sforzo di investimento che questi paesi stanno facendo nei loro sistemi di istruzione sta portando a dei risultati stupefacenti. Voi pensate che in India c'è una rete di 5 politecnici che sono considerati i 5 politecnici di eccellenza indiani. Ne ho visitati 2, il migliore in assoluto è considerato il Politecnico di Bangalore. Ebbene, finiscono all'Università di Harvard negli Stati Uniti i giovani indiani che sono stati bocciati al concorso di ammissione al Politecnico di Bangalore. Cioè Harvard è la loro scelta di serie B, solo se non ce la fanno a entrare al Politecnico di Bangalore. Tale è il livello di selezione. Quindi sempre meno sentono l'attrazione di andare a studiare in Occidente, e addirittura ormai è cominciato un fenomeno di tipo inverso, una corrente che va in direzione opposta. Io a Pudong, che è la Manhattan di Shanghai, quella città nuova che è sorta in 15-20 anni nella zona di fronte alla vecchia Shanghai, dall'altro lato del fiume, c'è una zona che 20 anni fa era di risaie, erano campi di contadini. Adesso ci sono più grattacieli a Pudong che non a Manhattan. A Pudong, dove c'è anche il grande parco tecnologico creato dalla Cina con il supercomputer che alimenta la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche cinesi, ho visto una nuova forma di fuga dei talenti e di fuga dei cervelli, perché ho visto emigranti intellettuali italiani che sono andati a lavorare lì. Ho visto giovani manager, imprenditori, ricercatori italiani assunti da grandi imprese cinesi nelle tecnologie avanzate. Perché chi cerca oggi un terreno fertile per la creatività lo va a trovare nella Manhattan del XXI secolo, che è Shanghai. Poi ci sono anche altre forme di creatività che fioriscono a Shanghai, a Pechino, e che riguardano altri campi dell'intelletto umano e per esempio l'arte contemporanea. Shanghai e Pechino sono anche diventate delle città che hanno i loro Greenwich Village, hanno una pop art assolutamente innovativa, interessante, creativa. Ma per restare nel campo della creatività scientifico-tecnologica, vorrei fare a questo punto un lungo, lungo balzo all'indietro nel tempo e dalla Shanghai Pudong di oggi risalire alla Firenze del 1433. È la storia di cui ho scritto sulla Repubblica, del misterioso viaggio di una delegazione cinese nella Firenze rinascimentale, di cui c'è traccia in una preziosa lettera di 40 anni dopo, del 1474, scritta dall'astronomo fiorentino Paolo del Posso Toscanelli a Cristoforo Colombo. E insieme con quella lettera, l'astronomo Toscanelli mandava a Cristoforo Colombo una carta navale che fu decisiva per propiziare la scoperta dell'America. La lettera di Paolo del Posso Toscanelli riferiva di una lunga conversazione che lui aveva avuto con una delegazione cinese in visita a Papa Eugenio IV a Firenze nel 1433. Ecco, a quell'epoca la cartografia europea era estremamente più arretrata di quella cinese, per via del ritardo nella nostra scienza astronomica. Le flotte cinesi già da secoli esploravano l'Oceano Indiano usando delle conoscenze di astronomia molto più avanzate di quelle occidentali, che consentivano ai navigatori cinesi di determinare con precisione sia la latitudine che la longitudine di una nave in mare. Quell'incontro tra Paolo del Posso Toscanelli e la delegazione cinese fu decisivo per consentire al Toscanelli, ad esempio, di essere il primo astronomo europeo a sapere prevedere e calcolare con precisione il passaggio della cometa di Halley, periodici passaggi della cometa di Halley, che gli astronomi cinesi sapevano individuare già da più di 1000 anni. Ecco, quella pagina di storia così poco nota, che pochissimi europei, pochissimi italiani conoscono, è per noi una lezione di umiltà ed è anche una lezione densa di conseguenze quando ci interroghiamo sul concetto di creatività, sulla fonte della creatività, sulle condizioni che consentono di far fiorire nuove idee. L'amore per l'innovazione scientifica e tecnologica è nato in Cina molto prima che da noi. Precede tutte le nostre grandi rivoluzioni scientifico-tecnologiche, precede il nostro Rinascimento e quindi ovviamente anche la rivoluzione industriale inglese, il positivismo dell'Ottocento-Novecento. Se voi venite a Pechino, vi invito, tra le tante belle cose che ci sono da vedere a Pechino, anche di andare a visitare un nuovo museo inaugurato da poco a Pechino, sulla storia della città di Pechino, dove sono stati raccolti reperti che prima erano sparpagliati, molto difficili da vedere, perché in quel museo, ancora una volta, un visitatore come me, un occidentale, un italiano, riceve una straordinaria lezione di umiltà. E ripercorrendo la storia di una sola città della Cina, neanche la più antica, Pechino non è stata la prima capitale imperiale, Xi'an è stata capitale imperiale molto prima di Pechino, tuttavia ripercorrendo solo la storia di Pechino, interi piani del museo sono dedicati alla scienza botanica, alla scienza urbanistica, all'architettura, alla costruzione di strade e canali. E lì ci si rende conto di un miracolo dell'ingegno cinese, di cui io peraltro avevo avuto una piccola esperienza empirica il giorno in cui ho scelto casa a Pechino. Sono andato a vivere nel cuore del centro storico di Pechino, vicino alla città proibita, al Palazzo Imperiale, nell'ultimo meraviglioso angolo di Pechino che non è stato stravolto dalla urbanizzazione moderna, dove non sono le ruspe non sono arrivate a distruggere l'antico per costruire grattacieli. Io vivo in una di quelle tradizionali case che si chiamano Shuiyuan, sono le case a quadrilatero, un piano solo con il cortile interno, il tetto a forma di pagoda, le statue dei dragoni che devono scacciare gli spiriti maligni nell'accesso alla casa. Di fronte a casa mia c'è uno dei tanti laghetti imperiali di Pechino e mi ero interrogato su questa presenza sconcertante di laghetti nel cuore di Pechino, perché se voi arrivate a Pechino da qualunque altra parte del mondo, sia che voi arriviate dall'America, sia che arriviate dall'Europa, le ultime 2 ore di volo in America, in aereo, le ultime 2 ore di volo vi offrono dal finestrino dell'aereo il panorama di un deserto, perché Pechino è una città circondata di deserti, in una delle zone più aride della terra. Allora, come sia stato possibile farne una città di giardini, di parchi e di laghetti? Ebbene, ho trovato la risposta in questo museo della città di Pechino, i cinesi hanno inventato l'arte, la scienza, la tecnologia dei canali secoli prima che Leonardo da Vinci disegnasse i famosi, disegnasse e facesse costruire i famosi navigli lombardi. Ecco, oggi la Cina sta riscoprendo questa sua storia, questo straordinario patrimonio, questo giacimento di creatività, di capacità di innovazione scientifica e tecnologica, sta riscoprendo anche la storia della sua arte, della religione, della letteratura, della musica. Badate, non è una riscoperta scontata, banale. La Cina di oggi è passata attraverso un'epoca crudele, feroce, di amputazione della sua memoria storica, che fu la rivoluzione culturale maoista, quando il passato era maledetto, quando Mao Zedong aveva scatenato le giovani guardie rosse a distruggere tutti i segni e tutte le vestigia del passato, quando Confucio era diventato un personaggio all'indice, attaccato come simbolo di una cultura reazionaria e borghese, quando i templi venivano incendiati. C'è stato questo trauma che ha lasciato delle ferite profonde, che a un certo punto ha anche creato una specie di amnesia collettiva. Oggi la Cina sta ritrovando se stessa. Ed è qualcosa di meraviglioso che ci arricchisce tutti questa riscoperta. Lo stanno facendo anche in cose che in qualche modo già noi abbiamo cominciato a riscoprire, contaminando di Cina la nostra cultura, il nostro sapere. C'è la riscoperta della medicina tradizionale cinese a base di erbe, dell'acupuntura, che ormai è arrivata a dilagare in modo tale negli Stati Uniti d'America che perfino le avare compagnie assicurative americane nelle loro polizze sanitarie rimborsano anche le cure dell'erboristeria cinese, riscoprono il tai chi, le arti marziali, la calligrafia. E questo secondo me è una delle condizioni che interessano anche a noi quando ci interroghiamo sulla creatività, sul dove, come nascono nuove idee. La creatività è sempre stata esaltata in quelle fasi che i francesi chiamano di métissage. Métissage è la stessa parola che c'è nel termine italiano meticcio, indica l'incrocio di razze, è una contaminazione. Ecco, su questo tornerò magari ancora, ma vorrei soffermarmi un attimo su questo punto, che la storia della misteriosa delegazione cinese nella Firenze del 1433 è la storia dell'inizio di un'apertura del nostro mondo, del mondo occidentale, dell'Italia nella sua fase più brillante e creativa, l'Italia rinascimentale accetta di farsi contaminare da un sapere altrui che è più avanzato. E questa è una condizione decisiva della creatività. I periodi di storia in cui le civiltà accettano di aprirsi, vanno alla ricerca dell'altro, vanno alla ricerca del diverso, cercano di diventare meticce culturalmente, intellettualmente, sono i periodi più fertili di innovazione. Per questo anche mi affascina oggi Cindia, perché la storia di quello che sta accadendo in questo ventunesimo secolo, che sarà il secolo cinese, sarà il secolo asiatico, sarà il secolo di Cindia, ha questo di straordinario, che al tempo stesso vediamo irrompere sulla scena dell'economia globale le due nazioni più popolose del pianeta, 1.300.000.000 di cinesi, 1.100.000.000 di indiani, diventano i protagonisti dello sviluppo. Il baricentro della crescita economica mondiale si è spostato completamente in quella zona del mondo. Guardate, ancora ieri al meeting di Cernobbio qui in Italia è arrivato l'economista capo del Fondo Monetario Internazionale, Rogoff, a dare la buona novella che la crescita economica del mondo quest'anno sarà superiore a quello che si era previsto solo ed esclusivamente perché c'è la locomotiva cinese indiana che traina il resto del mondo. Ecco, c'è questo fenomeno di una portata dirompente, straordinaria, questa massa di energie umane in movimento, concentrate in quella zona del pianeta che stanno cambiando il mondo in cui viviamo. Ma al tempo stesso, questi paesi così nuovi e così giovani sono in realtà le due civiltà più antiche che l'umanità conosca. Se c'è una cosa che hanno in comune la Cina e l'India, insieme con delle straordinarie, incredibili diversità, se c'è una cosa che hanno in comune è che sono le due civiltà più antiche, ognuna con 5.000 anni di storia alle spalle. Noi italiani siamo abituati a considerarci antichi, nel senso che ci consideriamo eredi della civiltà greco-romana e non sappiamo per ignoranza che anche la civiltà greco-romana è una civiltà giovane in confronto a Cindia. Ecco, questo che sta accadendo oggi è straordinario perché Cina e India, che sono passati attraverso secoli di declino e decadenza, oggi ritornano a occupare un ruolo e un posto che è già stato loro. Per la maggior parte della loro storia, Cina e India sono già stati i paesi più ricchi del mondo. Ancora nel 1600 si calcola che i 2/3 del prodotto interno lordo del pianeta venivano da là. E in un certo senso il pendolo della storia sta ritornando dove era. Ora, ecco, si apre a noi una nuova possibilità di contaminazione positiva, se siamo capaci di cogliere quello che significa il ritorno di una centralità asiatica nel XXI secolo. E ci sono stati dei segnali precursori molto interessanti di quanto possiamo ricevere in termini di creatività, di capacità di produzione di nuove idee, aprendoci a quelle civiltà. Mi sono imbattuto in una lettera che Van Gogh scrisse a suo fratello Theo, da Arles, nel periodo in cui Van Gogh dipingeva i paesaggi della Provenza francese, scriveva a suo fratello: in realtà io sto dipingendo Giappone, la mia pittura in questo momento è pittura giapponese. Paul Klee, un altro pittore, nel periodo dal 1917 al 1923, scriveva a sua moglie: «J'ai le temps de lire beaucoup et je deviens de plus en plus chinois». Ho il tempo di leggere molto e divento sempre di più cinese. E attraverso la sua apertura verso i canoni dell'estetica cinese è nata la pittura di Klee. Abbiamo avuto uno dei più grandi psicanalisti, uno dei padri della psicanalisi, allievo di Freud, Carl Gustav Jung, che è stato uno studioso di cinese, leggeva correntemente il cinese e si è fatto impregnare di cultura cinese. Ovviamente c'è stata tutta quella fase cominciata da Hermann Hesse e finita poi negli anni 60 nella mia California con la New Age e la contaminazione del pensiero indiano. Ma ecco, quello che sta accadendo oggi è che per la prima volta si congiungono due fenomeni. Quel viaggio in Oriente, che nel secolo scorso è stato un viaggio alla ricerca di culture esotiche, adesso diventa al tempo stesso il viaggio alla scoperta della nuova frontiera dell'innovazione mondiale. E quindi, in qualche modo, nel XXI secolo noi dobbiamo abituarci all'idea che bisogna andare in Asia come bisognava andare in America nel XX secolo, perché è una sorta di rito di iniziazione per poter capire in che direzione si sta muovendo il mondo. È la ricerca della nuova frontiera, esattamente come gli Stati Uniti d'America sono stati la nuova frontiera per i nostri nonni, i nostri genitori. Bisognava andare in America per capire qual era il futuro del mondo. Oggi bisogna andare in Asia per capire qual è il futuro del mondo, ma con questa differenza fondamentale tra il XX secolo, che è stato il secolo americano, e il XXI secolo, che è il secolo asiatico. Il secolo americano, il parallelismo è evidente. Il XX secolo è cominciato con un'America che era ancora una potenza emergente, era un paese emergente. Si stava facendo, aveva delle potenzialità immense, ma era in fase di decollo. E poi la parabola del XX secolo ci ha fatto vedere l'America diventare via via una potenza industriale, finanziaria, militare, politica, fino ad assumere la leadership mondiale. E al tempo stesso insieme è riuscita a diventare, perché questi fenomeni sono spesso collegati, anche una potenza di creazione di prodotti culturali, di una cultura di massa. L'immaginario collettivo del XX secolo è stato impregnato di simboli che nascevano in America, che nascevano a New York o che nascevano a Hollywood. Il XX secolo è stato il secolo americano ed è tutto avvenuto a una velocità stupefacente. I nostri nonni, i miei nonni ancora, quindi parlo solo di due generazioni fa, potevano ancora credere che il centro del mondo fosse tra Parigi, Londra, Berlino, Vienna. Questo era ancora fino alla prima guerra mondiale sicuramente, ma perfino tra le due guerre mondiali, ancora negli anni 30, gran parte dell'Europa poteva essere convinta di essere il centro del mondo, e già nella seconda parte del XX secolo questo era invece assolutamente ridicolo, era superato, l'eurocentrismo era un arnese del passato. Nel XXI secolo assisteremo allo stesso processo con velocità anche superiore, ma con questa fondamentale differenza, che l'America ha cominciato a costruirsi come potenza dominante del mondo e quindi anche come luogo di creatività e di innovazione, partendo dall'essere uno spazio vuoto che è stato riempito di contenuti prevalentemente attraverso l'influsso di immigrazione e quindi anche di influenze culturali dal vecchio mondo, dall'Europa. L'Asia farà del XXI secolo il secolo asiatico, ma l'Asia non è un continente vuoto, non parte nessuna di queste civiltà, né l'India né la Cina sono cominciate come spazi vuoti da colonizzare, da riempire con contenuti altrui. Sono spazi pieni che riescono al tempo stesso a congiungere una straordinaria giovinezza, giovinezza demografica e giovinezza del loro sviluppo, insieme con la ricchezza della loro storia, della loro civiltà. Oggi quindi la nuova frontiera dobbiamo andare a cercarla lì, naturalmente come imprenditori nel business, ma anche nell'arte, nella produzione culturale. Pensate a che cosa sta accadendo nel mondo del cinema. Pensate che negli anni 50, negli anni 60, ancora l'Italia e la Francia potevano considerarsi grandi centri di produzione cinematografica. Oggi, subito dopo Hollywood, le due più grandi nazioni centri di produzione cinematografica sono rispettivamente la Cina e l'India. Shanghai è il secondo luogo di produzione cinematografica subito dopo Hollywood e Bollywood, vicino a Mumbai, Mumbai o Bombay in India, è al terzo posto. Ho visitato e l'ho raccontato nel mio libro L'impero di Cindia, una località che per me è uno dei simboli della Cina di oggi. È una squallida cittadina, quando si dice cittadina in Cina naturalmente vuol dire che ha 5 milioni di abitanti, le grandi città ne hanno 17, 18, 20. È considerata la periferia di Shenzhen, e Shenzhen è, dopo Guangzhou, Canton, la più grande metropoli industriale del sud della Cina, del Guangdong. Beh, alla periferia di Shenzhen c'è questa città che ha 5 milioni di abitanti, dove un intero quartiere della città è abitato solo da pittori, giovani pittori che, migliaia di giovani pittori che copiano celebri quadri di autori occidentali. E c'è per esempio una zona dove ci sono i pittori delle Gioconde, che dipingono dalla mattina alla sera, non fanno altro che copie di Gioconde che vengono vendute a pochi euro l'una, hanno un mercato immenso nel mondo, uno non sospettava neanche, prima di aver visitato quella città, quanta gente nel mondo compra copie di quadri, i girasoli di Van Gogh naturalmente, Rembrandt, Rubens, e c'è una domanda di Gioconde. Finiscono per esempio in tutte queste grandi navi da crociere che adesso vengono sfornate dai cantieri, il nuovo business del turismo delle crociere, hanno centinaia e centinaia di cabine, non sanno come arredarle, mettono delle copie di quadri famosi dappertutto e tutti questi vengono dipinti da questi giovani artisti cinesi che fanno solo copie di quadri famosi. E dopo una giornata passata lì ero quasi stordito dal vedere atelier, queste botteghe artigiane che non fanno altro che copie. In qualche modo quella cittadina, la città dei pittori di Gioconde, è una metafora della Cina intera. Noi ne abbiamo spesso visto l'aspetto deteriore. si è polemizzato sulla l'industria della contraffazione, il fatto che i cinesi copiano tutto, copiano tanti prodotti italiani, copiano tutti i marchi più famosi, le griff degli stilisti italiani. Naturalmente a Pechino c'è il famoso mercato del falso, un shopping mall di 8 piani dove ci sono i torpedoni dei turisti che arrivano per comprare falsi Armani, falsi Ferragamo, Gucci e così via. E tutto questo è stato, e naturalmente è un problema vero, un problema economico serio, quello della contraffazione, è concorrenza sleale, non c'è alcun dubbio, va combattuto, però c'è un altro aspetto, un'altra dimensione di questo fenomeno del copiare, che riconduce alla filosofia estetica cinese e che vi spiega, tra l'altro, vi dà la risposta a un altro mistero che spesso, su cui spesso si interrogano gli occidentali che visitano la Cina per la prima volta, cioè perché in un paese che ha 5.000 anni di storia c'è così poco antico da vedere. Rispetto a quello che abbiamo noi, al Colosseo, in Cina di pietre antiche da visitare ce n'è relativamente poche. Ci sono tante ragioni, tra cui il fatto che materiali di costruzione privilegiati dai cinesi spesso hanno il grande utilizzo del legno, che è più deperibile, gli incendi, l'usura, ma c'è una spiegazione che ha a che vedere con la filosofia estetica cinese. Nella filosofia estetica cinese ciò che è bello non è l'oggetto creato, ma è il gesto dell'artista nel crearlo. Questo vi spiega, per esempio, quella consuetudine meravigliosa, affascinante, che tuttora c'è nella Cina. Quando esco da casa mia, di fronte a casa mia, sul laghetto, di fronte al laghetto, la mattina ci sono degli anziani che intingono un grande pennello nell'acqua sporca del lago e fanno esercizi di calligrafia cinese sul marciapiedi, ben sapendo che col calore del sole questi tratti elegantissimi, raffinatissimi di calligrafia sono destinati a evaporare, visto che non usano inchiostro ma semplicemente acqua sporca, a evaporare in pochi secondi. Ma non importa, che ciò che è bello è il gesto con cui loro tracciano questi ideogrammi sul marciapiedi. Ecco, questa filosofia estetica nobilita il copiare. Ecco perché i templi buddisti che andate a visitare in Cina sono spesso copie di copie di copie di copie. E noi rimaniamo delusi perché vorremmo che ci dicessero che quel tempio ha 3.000 anni di storia, invece ne ha solo 300, ma è la copia infinite volte ripetuta e riprodotta di un tempio identico che ne aveva 3.000. Questo senza voler creare un alibi per tutti quelli che in questo momento nelle fabbriche tessili cinesi stanno copiando Gucci, Ferragamo e Armani, però vi dice anche quanto antica sia la tradizione del copiare, quanto nobile e rispettata. E ci ricorda un pezzo della nostra storia, perché negli anni 50 noi siamo nati copiando tutto. Negli anni 50, che sono stati alcuni anni della nostra maggiore creatività, sia dal punto di vista della spinta al decollo economico di questo paese, la voglia di fare, la voglia di costruire, di affrancarci dalla povertà, di uscire dalle distruzioni della guerra, gli anni in cui è nata la moderna industria italiana, ma sono anche gli anni in cui il cinema italiano ci dava il neorealismo, Fellini, Pasolini, Antonioni. Erano anni in cui gran parte dell'Italia copiava il resto del mondo, e copiavamo tutti gli stilisti francesi, non esistevano ancora né Armani né Ferragamo, copiavamo le grandi marche dell'industria francese, e attraverso il copiare abbiamo imparato a diventare noi dei creatori, degli artisti, dei grandi maestri. Ecco, nel copiare anche dei cinesi oggi c'è una grande, una straordinaria, una infinita umiltà. C'è la consapevolezza che si ha molto da imparare. C'è un'apertura mentale verso il mondo esterno. Queste sono, così si caratterizzano le fasi in cui un paese è capace di innescare dei meccanismi di creatività, di innovazione, di creazione di nuove idee. L'India, le idee nuove che nascono in India, qui mi portano a trasferirmi su un piano ancora diverso. L'India, quello che io trovo più appassionante e più affascinante dell'India è soprattutto l'innovazione politico-sociale. L'India è la più grande democrazia del mondo, lo è davvero, è una vera democrazia, è un paese dove si cambiano i governi, quando la gente non è contenta manda a casa il governo e lo sostituisce con un altro. Ma è un paese dove far funzionare la democrazia è un'impresa immane. Quando c'è un'elezione parlamentare in India, vuol dire che vanno a votare 700 milioni di elettori. 700 milioni. Normalmente una tornata elettorale in India dura 3 settimane per la massa fisica di persone che devono riuscire ad andare a votare. L'India, qui vengo a toccare un problema che ci è così vicino in questo momento a noi in Italia, noi italiani che viviamo in queste ore l'invio di una missione militare italiana in Medio Oriente, una missione di pace nel sud del Libano, in una delle zone più tormentate, più esplosive del mondo. Noi che viviamo in Italia, nel nostro territorio, una difficile convivenza, problematica convivenza con nuove minoranze etniche, in particolare minoranza di religione islamica, in un momento in cui nel mondo intero una parte della religione islamica è diventata sinonimo di fondamentalismo, ispirazione di atti terroristici. Ebbene, se usciamo per un attimo dal nostro microcosmo, allarghiamo lo sguardo a quello che è il mondo intero, l'India è il più grande laboratorio dove si gestisce un esperimento di convivenza tra 150 milioni di musulmani, la minoranza tra virgolette, è una minoranza rispetto a 1.100.000.000 di indiani, ma la minoranza dei musulmani che vivono in India da soli rappresenta la seconda più grande nazione musulmana del mondo, dopo l'Indonesia. E ci sono più musulmani in India che in Egitto o in Iran. È in questo momento il laboratorio dove si sperimenta la convivenza di 150 milioni di musulmani in una democrazia dove i musulmani possono andare a votare, in uno Stato laico, liberale, con delle regole di Stato di diritto, una magistratura indipendente, una stampa libera, una tolleranza tra varie religioni, come dicevo, l'alternanza di governo. Ecco, l'India, non l'Europa, non gli Stati Uniti, l'India è il luogo del mondo dove riesce o fallisce questo importante, fondamentale tentativo di integrare l'Islam dentro le regole di un moderno Stato liberal democratico. E nonostante episodi tragici, perché anche l'India ha conosciuto il terrorismo, ancora di recente, attentati sanguinosi, nonostante tutto funziona, regge, la democrazia indiana ha retto prove terribili, ma funziona, è viva. L'India ha un'altra cosa affascinante e seducente, più ancora della Cina, perché non ha avuto gli anni dell'amputazione chirurgica della memoria, che furono gli anni della rivoluzione culturale delle Guardie Rosse. L'India ha questa straordinaria capacità di coniugare modernità e fedeltà alla propria identità culturale. L'India non dimentica nulla, l'India non cancella nulla del suo passato, riesce a tenere insieme tutto ciò che ha di più antico e le punte avanzate di modernità, come il Politecnico di Bangalore. E gli stessi giovani ingegneri informatici che escono dai migliori politecnici del mondo, che sono indiani, sono quelli che poi sono attaccati alla tradizione dello yoga, che seguono la dieta vegetariana, che possono essere religiosi profondamente impregnati di religione induista. L'India è questo paese straordinario dove, scusate se scendo in un dettaglio banale, ma Bombay è l'unica città del mondo dove in interi quartieri della città per legge è vietato affittare appartamenti a carnivori, perché se mangiate carne, l'odore che producete bruciando una bistecca, cuocendo una bistecca alla griglia, è talmente fastidioso per i vicini di casa, che sono tutti vegetariani, che è molto peggio del fumo delle sigarette, insomma è una cosa assolutamente intollerabile. Quindi ci sono interi quartieri di Bombay, quartieri di lusso, quartieri ricchi, dove il vegetarianesimo induista fa talmente parte della cultura, dell'identità delle persone, del modo di vita, probabilmente anche di un modo di vita estremamente salutistico.